Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è martedì 11 maggio 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, si parla di marchi storici, Lunelli a un passo dalla Cedrata Tassoni. Sembra ormai alle battute finali la vendita del gruppo Cedral Tassoni, proprietario del marchio dell'omonima storica Cedrata prodotta a Salò in provincia di Brescia. Da qualche mese è in corso una procedura gestita dall'advisor Equita. Un soggetto, secondo le indiscrezioni, sarebbe indicato come il super favorito per l'acquisizione. Si tratta del gruppo Lunelli, di proprietà della famiglia che ha rilevato nel 1952 le cantine Ferrari dal loro fondatore Giulio Ferrari. Dagli anni 80 la famiglia Lunelli ha affiancato alle bollicine del Trento Doc altri marchi. La storica distilleria trentina Segnana, i vini trentini, toscani e umbri delle tenute Lunelli e infine un marchio del Prosecco come Bisol. Ma lo stesso gruppo possiede anche l'acqua minerale Surgiva e la Cedrata Tassoni andrebbe ad aggiungere un altro marchio storico al perimetro aziendale. Lunelli, secondo le indiscrezioni, sarebbe avvantaggiato rispetto agli altri competitor esteri e italiani che erano in corsa. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, andiamo su un altro grande brand italiano, Fico. Fico Italy riapre trasformata, piano da 1 milione di visitatori, scrive Natascia Ronchetti. Il maxi polo delle eccellenze alimentari riapre il 7 luglio come Disneyland del cibo. Cigarini, Fico era percepito come un mega ipermercato, ora sarà un marco tematico. A oltre un anno dalla chiusura, avvenuta il 20 marzo del 2020, con la breve parentesi di una riapertura da giugno a ottobre, Fico Italy World cambia pelle, torna sul mercato trasformato da maxi polo delle eccellenze alimentari italiane a una sorta di Gardaland del food e con un drastico ridimensionamento degli obiettivi, da 5 milioni di visitatori all'anno a 1 milione per la grande struttura nata a Bologna dall'alleanza tra Italy di Oscar Farinetti e Coop Alleanza 3.0, una svolta necessaria e inevitabile dopo un debutto deludente inaugurata nel novembre del 2017. Avrebbe dovuto macinare grandi numeri e diventare un polo di attrazione internazionale di turisti, invece quel traguardo di 5 milioni di visitatori è stato raggiunto solo dopo 3 anni di attività, mentre i soci ripianavano perdite 3 milioni nel 2019 e 4,2 nel 2020. Certo, la crisi pandemica ha lasciato il segno, ma nel corso del tempo sono state le ricerche di mercato a far emergere anche le criticità, le luci e le ombre di un bilancio che non c'entrava le attese. Pesava anche il fatto che Fico era percepito dai consumatori come un mega ipermercato, come un grande ristorante, dice Stefano Cicarini, l'amministratore delegato che ha sostituito Tiziana Primori ai vertici della società, prendendo in mano le redini di Fico per poi guidarne una metamorfosi che ha richiesto a Italy e a Coop Alleanza 3.0 un ulteriore investimento di 5 milioni con il nuovo claim, il parco da gustare. Fico riapre il 7 luglio per 4 giorni alla settimana, dal giovedì alla domenica, con una prima novità: il pagamento di un biglietto di ingresso di 10 euro o in alternativa un abbonamento annuale di 29 euro che comprende anche parcheggio e attrazioni. È il nuovo modello di business, prosegue Cigarini. Prima il fatturato era generato solo dalle royalties sulle vendite degli operatori presenti nel parco. Gli royalties che le imprese continueranno a pagare in rapporto al volume d'affari, ma alle quali ora si aggiungeranno i ricavi derivanti dal costo dell'ingresso. Sulla stessa pagina, quindi sempre del Sole 24 Ore, prodotti DOP, nuove tutele sull'e-commerce. Gli italiani hanno comprato prodotti alimentari online per 2,5 miliardi nel 2020. È stato rinnovato per altri 2 anni l'accordo tra il Ministero dell'Agricoltura e la piattaforma eBay per la tutela dei prodotti alimentari italiani a indicazione geografica protetta vendute sulla piattaforma di e-commerce. Con la firma di ieri, che coinvolge anche l'Ispettorato per la repressione frodi, Origine Italia e Federdoc, la protezione questa volta viene estesa anche ai profili di etichettatura dei prodotti per verificarne la regolarità e la rispondenza alle norme. L'Italia vanta in Europa il maggior numero di prodotti DOP e IGP, che sono spesso oggetto di numerosi tentativi di imitazione, ricorda il Sole 24 Ore, sulle cui pagine rimaniamo per parlare di agricoltura. Frutta italiana in ginocchio, danni per 860 milioni di euro dalle gelate. Sommando il crollo delle pere e dei kiwi si supererà il miliardo di euro. Alleanza cooperative sulle tavole questa estate, solo frutta extra UE, scrive Micaela Cappellini. La frutticoltura italiana è in ginocchio per colpa delle gelate. Tra fine marzo e inizio aprile, 15 notti di temperatura sotto zero hanno distrutto le fioriture di peschi, albicocchi, ciliegie e susini. Dall'Emilia-Romagna alla Puglia, dal Veneto alla Toscana, nessuna regione è stata risparmiata. Il bilancio è pesante. L'Alleanza delle Cooperative ha appena fatto recapitare un report al Ministero dell'Agricoltura in cui si parla di una batosta da 860 milioni di euro. Oltre 600 milioni soltanto di danni diretti, più tutto l'indotto, e mancano ancora i dati sui danni delle coltivazioni di pere e di kiwi che saranno pronti solo fra un paio di settimane, aggiunge Davide Vernocchi, coordinatore per il settore ortofrutticolo dell'Alleanza. Con quelli superiamo tranquillamente il miliardo di euro. A fine marzo, per via del surriscaldamento climatico, le piante erano già fiorite, il risultato sarà un Made in Italy ridotto ai minimi storici, il raccolto di albicocche, per esempio. Calerà del 5% rispetto al 2020, che già fu un annus horribilis, e segnerà la punta più bassa degli ultimi 20 anni. Per le pesche, le stime parlano di 730.000 tonnellate di prodotto, ma in situazioni normali l'Italia ha un potenziale produttivo attorno all'1,2 milioni di tonnellate. Restiamo ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, perché si parla anche del cibo e la cura degli animali, balzo del 4,2%, il settore adesso vale 2 miliardi di euro. Dal Sole al Corriere della Sera, anche qui la svolta di Fico, riapre il 7 luglio la Disneyland italiana del cibo, la di Cigarini, un luogo per conoscere le eccellenze a tavola divertendosi, così l'articolo di Rita Querzè, la formula di Fico può essere esportata nel mondo e fare così conoscere all'estero il Made in Italy alimentare. Sulla stessa pagina, i conti di Illy Caffè, ricavi a quota 446 milioni, corre l'e-commerce. Bar e ristoranti chiusi è un rischio concreto che quel 60% di consumatori che costituiva il mercato fuori casa si sgretolasse sotto il peso delle chiusure post-Covid. Invece, una strategica sterzata a colpi di digital transformation ha accelerato l'offerta domestica più 21% e dell'e-commerce più 39%. Di quest'ultimo numero il 50% è costituito di nuovi clienti che potrebbero fidelizzarsi al marchio triestino. Così Illy Caffè nell'anno della pandemia ha praticamente capovolto i dati tra i due segmenti di mercato, riuscendo a spuntare un bilancio inutile, 5 milioni netti. Ieri l'Assemblea dei Soci ha approvato un EBITDA adjusted di 57,7 milioni, sancendo una crescita più 30% delle vendite nei supermercati italiani e di una generica crescita del mercato del 10%. I ricavi chiudono a 446,5 milioni, meno 14%. Anche la posizione finanziaria netta è negativa per 103,3 milioni, con un miglioramento di 10,7 milioni sull'anno precedente, scrive Corinna De Cesare. Ancora sulle pagine del Corriere della Sera si torna a parlare del Giro d'Italia, ovviamente, che è nel suo clou. Moreno Moser in sella tra i vini delle Langhe, così unisco le mie passioni senza sforzi sovrumani. In parallelo al Giro d'Italia si corre appunto il giro elettrico nei luoghi letterari di Fenoglio e Pavese. Di Spalla lo chef proietti manzo a cubetti e grana, così il territorio è tutto nel palato. E ancora si parla di sostenibilità al giro, quello vero però, bottiglie d'acqua riciclabili e borracce biodegradabili, la coscienza ambientale cresce ai lati della gara, la ricerca e l'impegno di Valmora e Namesport. Ancora sul Corriere l'anticipazione di Cook, l'intervista ad Alain Ducasse, il cuoco con 20 stelle, poi il menù con gli ingredienti dimenticati e l'inchiesta sul futuro dei ristoranti. Ricette per la ripartenza, domani in edicola gratis con il Corriere, da venerdì il nuovo numero dell'inserto sarà acquistabile come sempre per tutto il mese. Sempre sulle pagine del Corriere della Sera, le bandiere blu, le 416 spiagge al top, le località premiate sono 201, 6 in più di un anno fa, in testa Liguria e Campania con 32 e 19 centri, fuori Argentario, Teulada e Marina di Pietrasanta. Sempre sulle pagine del Corriere della Sera, per quanto riguarda l'attualità, si parla ancora ovviamente di lotta al Covid. In primo piano la protesta degli chef, buttiamo i menù, indossando la divisa e il cappello, una trentina di chef e ristoratori ieri a Milano davanti alla sede della Regione Lombardia hanno dato vita alla protesta buttiamo i menù, organizzata dall'Unione Cuochi Lombardi. L'obiettivo è stato quello di chiedere date certe per la riapertura completa della loro attività. Hanno lanciato anche delle proposte, per esempio, ha spiegato Alberto Luca Somaschini, presidente dell'Unione Cuochi della Regione Lombardia, un protocollo per la ristorazione professionale protetta e un elenco di 10 buone pratiche per garantire agli ospiti la massima sicurezza, elaborato sulla base di esperienze di nostri colleghi all'estero. Sileri intanto dice via le mascherine all'aperto solo con il 60% di vaccinati, confermato lo stop della quarantena per chi viene dall'estero. Dal Corriere c'è anche l'inserto delle buone notizie che apre in prima pagina con i ragazzi di Pizza Out, allegria e inclusione, scrive Roberta Scorranese. Poi andiamo a vedere al suo interno, voglia di pizza e di un lavoro che include. Nel Milanese il primo ristorante gestito da ragazzi con autismo, il progetto di Nico Acampora, papà di Leo e di altri genitori, un mestiere nel settore più difficile per chi fatica a relazionarsi. Il 1 maggio il taglio del nastro. Nuove persone tra cucina e sala, un locale lento per rispettare il benessere di dipendenti e clienti, i fondi dei crowdfunding di amici VIP e le aziende sostenitrici. Sempre sulle pagine delle buone notizie, così sotto l'Etna si coltivano avocado e lici. Andrea Passanisi e la passione per i frutti subtropicali, il vulcano e la qualità del terreno della zona di Giarre, l'intuizione dell'e-commerce per accorciare la filiera. E questa era l'ultima notizia sulle buone notizie, ma chiudiamo dalle quotazioni dei mercati delle materie prime su Repubblica. Dal ferro al Gran Turco, il balzo delle materie prime accende i timori di inflazione. Nestlé e Unilever cominciano ad alzare i prezzi per contenere i maggiori costi. E questa era davvero l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.